Buonasera, benvenuti al Consiglio Comunale in presenza e lo diciamo anche con un po' di emozione questo buonasera perché è il primo Consiglio Comunale, il primo incontro anche in termini di riunione dopo tanto tempo che riusciamo a fare in presenza in questa sede municipale. Abbiamo sempre lavorato con tanta concretezza in moltissime riunioni, ma sempre in remoto anche per quanto riguarda la giunta maggioranza, ma tutte le riunioni che si sono succedute per i progetti, le attività e le iniziative. E oggi speriamo di dare l'avvio a una nuova stagione che ci vede liberi dal Covid e la possibilità di ritornare alla normalità. Per questo devo ringraziare tutto il Consiglio Comunale, i consiglieri, gli assessori per il lavoro che hanno svolto con tanta caparbietà, impegno, attenzione. Ringrazio tutte le associazioni che si sono prodigate a partire dalla Protezione Civile e ovviamente un plauso va a tutti gli operatori socio-sanitari, alle categorie, ai medici di base, qui presente c'è il dottor Fulvio De Pasquale che questa mattina ha concluso con i suoi colleghi la parte legata ai vaccini, alla seconda dose e oggi lo ringraziamo perché nonostante il peso della giornata si presenta anche in Consiglio Comunale come capogruppo. Io nel ringraziamento Fulvio anche per quello che è stato creato a Ponte nelle Alpi, cioè il poliambulatorio in un momento così complesso, magari se vuoi fare all'inizio di questo Consiglio Comunale un po' il punto di come è andata oggi e della situazione dei vaccini a Ponte nelle Alpi, quindi cogliamo questa occasione e poi facciamo l'appello.
Sì, ringrazio il Sindaco per le parole. Ringrazio anche io l'amministrazione comunale per aver messo a disposizione i locali, ringrazio la Protezione Civile, è stato fondamentale, tutto il personale, soprattutto nella prima fase, il personale dei servizi sociali, gli assistenti sociali, il volontariato che ci ha aiutato nel seguire. Noi abbiamo seguito le persone dai 70 anni in su sostanzialmente. E con oggi è la prima dose, diciamo, non la seconda, ma come un punto importante, con oggi ne abbiamo fatte 400 la prima seduta, questa volta 160, in più abbiamo fatto a livello domiciliare una settantina di vaccinazioni a livello domiciliare, quindi abbiamo coperto, insomma, una fetta importante. Teoricamente tutte le persone dai 70 anni in su che hanno voluto farlo, perché c'è stato anche un certo numero di rifiuto delle vaccinazioni, anche se abbastanza limitato, però tutti quelli che hanno potuto farle a Ponte delle Alpi, insomma, hanno avuto la possibilità di farlo o attraverso il sistema del drive-in o attraverso il sistema dell'organizzazione da parte nostra. Diciamo che la vaccinazione secondo me ha preso realmente impulso, ha iniziato adesso al di sotto dei 70 anni con un sistema di prenotazione tramite l'ULS, tramite il numero unico con il drive-in e ogni giorno, insomma, arrivano adesso le problematiche dei vaccini che non arrivano più, insomma, se è parzialmente risolto e probabilmente si andrà sempre più a regime, quindi credo che, insomma, la macchina si è messa in moto in maniera importante e significativa. E anche per noi, tra l'altro, come management aziendale è stata un'esperienza interessante. Ci siamo confrontati su un tema dell'organizzazione che una volta, cioè, si arrangiava un pochino, ognuno faceva i propri, tipo con le vaccinazioni anti-influenzali. In questo caso è stata tratta come un'occasione per lavorare insieme del gruppo di medicina di Ponte delle Alpi, è stata una maniera anche per rodare il nostro modo di lavorare. È stata una soddisfazione, devo dire la verità, anche da parte nostra. Quindi speriamo che con questo si riesca a scollinare. Credo che sarà molto lunga ancora, tutto sommato, non bisogna abbassare la guardia e secondo me conviene essere prudenti, perché abbiamo visto le curve in un certo momento partono, vanno su abbastanza velocemente, anche per motivi che non si capisce bene, e poi a scendere sono molto lente. Quindi io credo che dobbiamo mantenere la prudenza ed evitare i facili entusiasmi che vedo, insomma, in giro, aperture di tutti i tipi. tipi, perché poi tornare indietro, abbiamo visto la Sardegna, insomma, era bianca, è diventata rossa, quindi ci vuole molta cautela, però speriamo che in giro di qualche mese, insomma, possiamo fare il consiglio comunale aperto e aperto anche al pubblico, perché insomma è un altro modo di vivere sicuramente.
Grazie dottor De Pasquale, anche tutto il Consiglio Comunale si unisce ai ringraziamenti alla Protezione Civile, quindi chiedo al nostro delegato Tommaso Carlin di riportare sia al Presidente della Protezione Civile locale sia a tutti i volontari il ringraziamento del nostro Consiglio, ma sicuramente ci saranno i momenti e i luoghi in cui tutto il Consiglio ufficialmente e in presenza farà naturalmente la testimonianza del ringraziamento. Segretario, prego.
Allora, per un miglior ascolto su streaming, su YouTube, è necessario che i consiglieri, soprattutto quelli che hanno la voce bassa, quelli di sesso maschile, parlino piano, ben cadenzato e vicino al microfono. Allora, passo all'appello. Vendramini Paolo, Darold Lucia, Viel Marta, Pontello Andrea, Dassie Sabrina, Rossa Martina, De Pasquale Fulvio, Salvagno Oliseo, Carlin Tommaso, Collarin Enrico.
In ritardo perché è bloccato sul lavoro in Cadore. Okay.
Bindella Cindy, Levis Angelo, De Vettor Paolo.
Presente anche l'assessore all'ambiente Pierluigi Dal Borgo. Possiamo procedere quindi, considerato il numero legale, con il primo punto, che è l'esame ed approvazione dei verbali della seduta precedente. Se ci sono osservazioni, prego, consigliere Cindy Bindella.
Buonasera a tutti. Chiedo la parola, prima di passare al voto, per alcune precisazioni. Durante l'ultimo Consiglio Comunale del 30 di dicembre, relativamente al punto 10, cioè all'esame e l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023, noi consiglieri di minoranza avevamo chiesto di spostare la discussione dell'argomento entro il 31 gennaio 2021, come era previsto dalla legge. Questo per darci la possibilità di adempiere nel modo corretto al nostro impegno e dovere di consiglieri, visto che il documento relativo al parere dell'organo di revisione era praticamente arrivato all'ultimo minuto. La richiesta non ha avuto corso e ci avete detto che il documento non conteneva niente di particolare. Vorrei però quindi qui riportare in questo momento alcune precisazioni. Cioè, in merito alla gestione dell'esercizio 2020, si dice che l'ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata, per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. Il revisore evidenzia la necessità di verificare il tipo di vincolo risultante dalle scritture tenute dal tesoriere. E si dice, l'ente non è dotato di un sistema adeguato e formalizzato per le previsioni di cassa che tenga conto dell'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, che valuti gli effetti sulle uscite rispetto ai termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità. È pertanto necessario che l'ente si strutturi in tal senso e che nel frattempo mantenga monitorato l'effettivo andamento della cassa. Chiediamo quindi cosa sia stato fatto in merito a questa segnalazione. Per quanto riguarda invece il fondo pluriennale vincolato, segnaliamo che il revisore evidenzia che l'ente non ha previsto l'imputazione al fondo pluriennale vincolato delle spese per il personale, sebbene sussistano le condizioni per prevederlo, rimandando tale imputazione in sede di riaccertamento ordinario e rendiconto. Questa procedura non viene ritenuta corretta ai sensi del principio contabile e si invita l'ente a provvedere in merito nella futura predisposizione dei prossimi bilanci di previsione. Per quanto riguarda poi le previsioni di cassa, l'organo di revisione prende atto che le previsioni di cassa relative non sono supportate da una specifica metodologia di previsione e invita l'ente a provvedere in questo senso. Rammenta inoltre che i singoli dirigenti o responsabili dei servizi non hanno partecipato alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa, anche ai fini dell'accertamento preventivo di contabilità previsto dal TUEL, e invita pertanto l'ente a provvedere in questo senso per poter effettuare delle previsioni condivise. Per quanto riguarda i proventi dei beni dell'ente, viene evidenziato che il canone utilizzo beni da parte di Ponte Servizi è stato stimato invariato rispetto all'esercizio passato, mentre il piano di risanamento proposto dalla società partecipata lo prevede con una riduzione del 50% dello stesso. Considerato che tale diverso onere non rappresenta condizione tale da far supporre che il piano possa non essere rispettato, l'ente ha mantenuto invariato l'importo, però il revisore raccomanda di mantenere monitorato questa posta attivandosi per la sua copertura senza indugio. Per quanto riguarda poi i fondi di riserva di cassa, l'ente, appunto non essendo dotato di un sistema specifico atto alle previsioni di cassa, ha ritenuto di procedere con una stima importante dello stanziamento relativo del fondo di riserva. Questa impostazione non si ritiene sia coerente con il principio contabile della programmazione e il revisore invita l'ente a valutare con sistemi più accurati il fabbisogno di cassa e conseguentemente a procedere rispetto alla quantificazione dell'effettiva necessità di stanziamento al fondo di riserva. Per quanto riguarda le società partecipate, ormai è da tempo di discussione, ormai da lungo tempo, l'importante perdita evidenziata nel bilancio 2019 della Ponte Servizi. Si parla di 1.300.000 euro. Anche in questo parere il revisore ha riportato le raccomandazioni di mantenere strettamente monitorato l'andamento della società, con particolare attenzione al piano di risanamento, e di avere dei bilanci trimestrali da approvare. Sono tutti questi punti importanti e non irrilevanti, che a suo tempo noi non abbiamo avuto modo di sottolineare, ma che era d'obbligo rendere noti. Come ultima cosa, relativo all'ultimo Consiglio Comunale, ricordiamo che stiamo ancora aspettando la risposta che ci avevate promesso relativa alla nostra interrogazione sulla questione neve. Grazie.
Allora, l'interrogazione è stata data, avevamo presente il responsabile dell'ufficio tecnico e manutenzione, l'architetto De Cumis, che ha dato una specifica indicazione su tutto ciò che era accaduto sul piano neve. La interrogazione è stata letta e quindi, voglio dire, da quel punto di vista non c'era più bisogno, visto il momento contingente, di presentarla in un altro momento dove ovviamente il problema si era concluso. Quindi, da parte nostra l'interrogazione anche a livello legale è stata una soddisfazione da parte del Consiglio Comunale nel momento in cui è stata data risposta in tempi immediati. Il piano neve è presente all'interno dell'ufficio, è disponibile presso il nostro protocollo, quindi tutti i consiglieri comunali possono accedere agli atti e quindi al piano neve che ogni anno gli uffici predispongono. Quindi da questo punto di vista siamo tranquilli, l'amministrazione comunale di Ponte nelle Alpi è trasparente, pone in maniera regolare tutti i consigli comunali. E vedete che se il revisore dei conti pone delle questioni subito, come in tutti i comuni d'Italia, perché ovviamente le osservazioni dei revisori sono tali in tutti i comuni, i revisori esistono per questo, danno delle indicazioni, ovviamente come in tutti i punti, le aziende private e pubbliche, in tutti gli enti locali, e quindi poi viene dato ovviamente conseguenzialità alle indicazioni che sono supportate. In ogni caso il bilancio è un bilancio sano, un bilancio a posto, pensate che siamo arrivati alla fine dell'anno, al 31 dicembre, a attuare il bilancio preventivo, cosa che pochissimi comuni nella regione Veneto hanno fatto. Questo ha permesso di dare slancio a tutti i progetti che avevamo in corso ed oggi arriviamo al consuntivo. Se l'assessore Pontello magari vuole argomentare su alcune posizioni che ha assunto legittimamente la minoranza, ben venga.
Sì, grazie Sindaco, buonasera a tutti. Beh, per quanto riguarda la cassa, ringrazio delle sottolineature, delle note inserite dal revisore dei conti, si tratta in genere di argomenti piuttosto tecnici. Ad ogni buon conto tranquillizzo sul fatto che il verbale del revisore redatto in questa circostanza, poi torneremo sulla cassa su altri punti all'ordine del giorno, riporta che il fondo di cassa al 31 dicembre risultante dal conto del tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'ente e che il revisore ha verificato che il Comune si è dotato di una gestione della cassa vincolata. Per quanto riguarda la differenza del canone, parliamo di circa 20.000 euro. Sapete che l'operazione in corso con la società partecipata è stata ben più rilevante. Ad ogni buon conto è opportuno commentare questa differenza. Lì si trattava di una diversa previsione inserita dalla società partecipata, appunto di circa 20.000 euro di differenza rispetto a quanto invece preventivato dal Comune. Oggi il canone collima con l'importo di 41.000 circa euro, collima con lo schema debiti e crediti riportato dalla società. Grazie.
Ecco, come metodo magari, capogruppo, sì, facevo una considerazione di metodo forse.
No. Cioè, voglio dire, stiamo approvando di verbali, non è che stiamo entrando nel merito delle questioni, quindi la questione è di approvare i verbali, il contenuto fa parte di un'altra questione, insomma, secondo me è un po' fuori tema l'articolazione, riproporre le questioni di merito. In quanto stiamo semplicemente se i verbali sono stati redatti in maniera corretta o non corretta, quindi mi sembra una discussione assolutamente fuori luogo, dobbiamo votare la correttezza dei verbali, la discussione nel merito, quella si può fare in qualsiasi altro momento, e potete riproporre in qualsiasi altro momento qualsiasi altra interrogazione e discutere, ma secondo me, insomma, io non so, da ex sindaco avrei bloccato subito la discussione.
Lo so, probabilmente sono un po' più democratico, non so, ma ecco, siccome metodo, magari se nella prossima occasione è possibile avere un'interrogazione magari scritta, se avete delle questioni di questo, no, di questa tipologia, in maniera che poi possiamo anche, l'assessore Pontello l'ha fatto benissimo, ma non è all'interno del punto 2 del punto 1 sull'approvazione dei verbali. Comunque ringrazio in ogni caso per l'intervento, così abbiamo precisato alcune questioni che stavano a cuore alla minoranza. Allora andiamo a approvare quindi i verbali, chi è d'accordo? Unanimità, immediata esecutività non occorre, perfetto. Punto 2, abbiamo una interrogazione, è presentata dal gruppo di minoranza per Ponte in merito alla possibilità di conferimento degli inerti presso l'ecocentro comunale. Do la parola al consigliere Angelo Levis.
Stante l'oggetto conferimento inerti ecocentro, cerco di fare una disamina un po' più ampia. Intanto buonasera a tutti i consiglieri, all'assessore esterno e ai nostri concittadini che ci stanno seguendo da casa. Il 4 marzo, stante le numerose segnalazioni giunteci da un cospicuo numero di cittadini, visti i 3 mesi di fermo del ritiro dei rifiuti inerti presso l'ecocentro, il gruppo di opposizione per Ponte ha deciso di proporre un'interrogazione per capire e sollecitare soluzione al blocco del ritiro. Il giorno 13 aprile, dopo oltre 4 mesi di blocco, è ripreso il ritiro di tale tipologia di rifiuti. Periodo di fermo imputato alla crisi del mercato di sbocco dei materiali in uscita dagli impianti di recupero e dall'impossibilità di questi ultimi di trovare collocazione al materiale fermo in deposito. Mi chiedo e vi chiedo, ma se per le ditte specializzate, ci si spiega, è complicato gestire sovrabbondanza di materiale, figuriamoci per i nostri concittadini, soprattutto per quelli che vivono in appartamenti, alle prese con piccole opere di manutenzione. Pazienza. Tra le varie problematiche affrontate sulla raccolta differenziata, questo di sicuro si esplicita come male minore. Tutto è bene ciò che finisce bene, ma che... Nel comunicato di riapertura si ricorda che non possono essere conferiti più di 5 bidoni da 25 litri a settimana per un massimo di 1 metro cubo all'anno e solo se produzione fai da te e non rifiuti prodotti da professionisti. Se trova giustificazione la dicotomia fai da te rifiuti prodotti da professionisti, non si vede giustificazione nel limite settimanale. Faccio un esempio a chi ci ascolta. Demolisco una piccola paretina a casa, devo conferire quei prodotti in più rate in varie settimane, perché sapete che una piccola paretina altro che 3 bidoni. La nota esplicativa rifiuti da costruzione e demolizioni prodotti da utenze domestiche del direttore generale Ministero Ambiente del 2 febbraio 21 riconferma che i rifiuti inerti nelle attività fai da te possono essere conferiti presso i centri di raccolta comunale. Riguardo alle quantità da conferire al servizio pubblico, la nota richiama il regime semplificato per il trasporto dei piccoli quantitativi di rifiuti derivati da attività di manutenzione. Insomma, sono i controlli che devono stabilire se vi è elusione della norma e non rigide limitazioni che possono portare ricordo all'abbandono. Pare si stia perdendo la strada maestra. Invece che incentivare il recupero di tale tipologia di materiali, che ricordo presentano caratteristiche particolari, miscuglio di calce, ferro, cemento, se ne ostacola il conferimento, stimolando magari alcuni disgraziati, nel preparare questo intervento, solo questo termine l'ho considerato appropriato, disgraziati appunto che li abbandonano in aree pubbliche. L'annuncio in app rincara la dose, se non bastasse. Si richiede un corrispettivo a copertura dei costi. Tra l'altro, pensavo che la raccolta differenziata fosse un toccasana, oltre che ambientale, anche economico. Di smaltimento, costi ambientali di smaltimento per i rifiuti palesemente derivati da lavori effettuati da professionisti, citate bidoni da idropitture e teli da imbianchini. Sono sbalordito. Quanti concittadini, io compreso, effettuano lavori di tinteggiatura interni in regime fai da te? Credo che queste prescrizioni vadano sicuramente riviste. Nel chiudere mi chiedo e vi chiedo se i criteri di regolamentazione di conferimento non sia più opportuno indicarli in un apposito regolamento e non in un'app comunicare. Ho guardato il sito della Ponte Servizi e non le riporta. Grazie.
Assessore Dal Borgo.
Buonasera a tutti e ben ritrovati. Allora, effettivamente c'è stato questo blocco del conferimento degli inerti nel nostro ecocentro di Ponte nelle Alpi. Effettivamente gli inerti vengono conferiti, tuttora, visto che è stato ripreso, vengono conferiti nella ditta De Pra a Sovevere, la quale ovviamente ha avuto dei problemi nel trattare questi inerti e poi collocarli nel mercato. Perché? Perché l'ecocentro segue una politica che è quella del riciclo e non dello smaltimento. E questo è importante, molto importante. Allora, è successo che davanti a questa, diciamo così, impasse da parte della ditta, e gli uffici di Porta Servizi mi hanno detto che si sono rivolti ad altri enti che facevano riciclo, ma questo implicava dei costi molto sostenuti. La ditta più vicina era nel Pordenonese, tanto per dire. Potevamo portarlo dove vengono smaltiti normalmente i rifiuti da parte delle ditte, ma un ecocentro, come sua filosofia, non ha lo smaltimento, ma il riciclo, e lo smaltimento non significa riciclo. Almeno non siamo sicuri che sia riciclo. Quindi, le faccio presente anche al consigliere Levis, che è un costo per la collettività, per il servizio, questi inerti. Non è che questi inerti siano un'entrata per Ponte Servizi. Gli inerti sono un costo. Non è un costo enorme, ma nel 2018, vado un po' a memoria, c'è stato un conferimento di circa 300 e poco più tonnellate di inerti, e il costo è stato di 1.500 euro. Non sono grandi cifre, ma è un costo. Allora, il problema qual è? E mi pare anche che dalla sua interrogazione, diciamo così, non sia molto chiaro, o perlomeno a lei è chiaro, ma non nella lettura non sia molto chiaro la differenza che c'è tra il rifiuto a livello domestico e quindi equiparato al rifiuto domestico, dell'inerte ovviamente, e il rifiuto che si viene a formare da parte delle aziende. È una importante questa distinzione, perché se lei mi dice, Levis, che con il super bonus uno fa il fai da te con il super bonus, mi vengono un po' di sospetti. Allora, o ha letto male la lettera esplicativa del Ministero dell'Ambiente, oppure non sa cosa significa il super bonus 110%, perché i piccoli lavori sono ammessi come produzione di inerti, piccoli lavori, e la nota regionale del Ministero dell'Ambiente lo dice più volte, piccoli lavori eseguiti dal proprietario dell'immobile. Lei, quando dice che tutti possono conferire all'ecocentro perché c'è il super bonus, ecco che mi fa una bella azione di disinformazione del cittadino. E non solo fa disinformazione, ma pone poi il personale dell'ecocentro di fronte a una situazione poco simpatica, nel senso che devono in qualche modo rieducare quello che non è stato fatto educazione da parte di chi, diciamo così, rappresenta la minoranza. Allora, per finire, perché poi abbiamo un sacco di cose, invito il consigliere Levis a ripensare a quello che ha detto. Fondamentale è la differenza del rifiuto. C'è un rifiuto dell'inerte, l'inerte come rifiuto domestico soltanto per i piccoli lavori. I grandi lavori eseguiti dalle ditte edilizie, dagli artigiani, comporta soltanto queste ditte che devono smaltire tramite i loro canali. E purtroppo spesso non accade. Questo significa che bisogna regolamentare, giustamente come lei diceva, il conferimento all'ecocentro. Effettivamente c'è bisogno di regolamentare perché non si creano degli abusi, perché è un costo per tutti quanti ed è un costo gratuito. E quindi, chiudo qui, diciamo che se vuole possiamo discutere sul regolamento, può essere che possiamo anche migliorarlo, per l'amor di Dio, perché no, ma che lei mi confonda l'inerte del piccolo proprietario e quindi dei piccoli lavori con quello della grossa industria o dell'azienda edilizia o artigianale, questo non l'ammetto per un consigliere.
Grazie assessore.
Sono ancor più sbalordito che l'assessore non conosca la normativa sul super bonus. Lei e sicuramente i nostri concittadini che stanno cercando di imbastire la pratica sapranno bene che per accedere al super bonus ci vuole la regolarità edilizia. Molti dei nostri concittadini sono stati bloccati dalla regolarità edilizia. Le faccio l'esempio pratico. Ci sono delle persone nel mio paese che hanno scoperto che nella regolarità edilizia c'era una paretina in più. Per accedere al super bonus, caro assessore, dovevano demolire la paretina e, vista la situazione economica di questo ultimo anno di pandemia, molti cercano di farsi i lavori per conto proprio. Poi la progettazione verrà fatta dal tecnico. Se lei non capisce la differenza tra rifiuti fai da te, le leggo la nota del direttore del Ministero dell'Ambiente, Laura D'Aprile. I rifiuti prodotti in ambito domestico e in piccole quantità nelle attività fai da te, nota che l'ho citato prima, possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184,1 decreto legislativo 152/2006 e pertanto potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali in continuità con le disposizioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008 e seguenti. Grazie.
Una risposta meravigliosa. Mi congratulo con lei.
Sì, perché ha usato gli stessi termini dell'assessore, cioè, piccole quantità. Quindi, comunque va bene, adesso andiamo avanti, andiamo avanti. Abbiamo capito il modello dell'interrogazione e le modalità, grazie. Allora, andiamo al punto 3, e c'è l'approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria. Anche qui il ringraziamento va agli uffici che hanno lavorato, agli enti che ci hanno dato i permessi e l'autorizzazione di approvarlo. Ponte nelle Alpi aspettava da tempo questo regolamento anche per alcune questioni proprio di civiltà e ringrazio anche la Commissione Programmazione perché all'interno della stessa abbiamo avuto modo di discutere di questo regolamento e che è stato presentato in quell'occasione dal responsabile dell'ufficio di Polizia Municipale, dottoressa Edi De Bona. Prego, Marta. Assessore.
Sì, buonasera. Allora, come ha detto già il sindaco, in Commissione Programmazione abbiamo potuto sentire dalle parole della responsabile del servizio, la comandante Edi De Bona, l'illustrazione del regolamento, del nuovo regolamento di polizia mortuaria che va è aggiornato per meglio servire anche il settore che c'è tra la cittadinanza, insomma i tempi sono cambiati, le esigenze della cittadinanza sono mutate e quindi era necessario anche aggiornare questo regolamento. Tre cose salienti che possiamo portare alla luce in questo regolamento sono che mutate rispetto al precedente, sono quello che nel nuovo regolamento c'è la possibilità dell'inumazione, quindi messa in terra, anche delle urne cinerarie, che possono essere inserite appunto anche all'interno delle tombe di famiglia o comunque delle inumazioni di un familiare. A questo proposito poi tengo anche a dire che stiamo procedendo in via sperimentale all'installazione nel cimitero di Cadola di 10 cinerari a terra, che appunto saranno 10 nuove postazioni che andremo poi a regolamentare nei prossimi mesi appunto prevedono di poter inserire le urne cinerarie a terra e non più appunto negli ossari e nei loculi, insomma. Quindi questa è una novità. Facciamo appunto questa parentesi all'interno del regolamento, insomma. Un altro punto saliente del regolamento è quello che le concessioni per le tumulazioni e loculi e ossari non sono più concessi appunto solo per 20 anni, però il termine cambia che il minimo di concessione è 20 anni, quindi si può passare dai 20 anni fino ai 30, questo poi verrà deciso dalla giunta. Un'altra cosa, un capitolo molto interessante che è innovativo rispetto appunto al precedente regolamento è quello riguardante la dispersione delle ceneri. Viene appunto regolamentata in modo più appunto preciso questa nuova pratica che è un'esigenza sempre maggiore. I tempi sono cambiati, anche i nostri uffici, comunque la nostra struttura si è accorta dell'esigenza di questo da parte della popolazione di questo servizio e quindi era importante inserirlo nel regolamento. Anche un'altra particolarità che viene citata nel regolamento è l'istituzione di un giardino delle rimembranze all'interno stesso del cimitero. Un'area che può essere prevista, ancora non è ancora prevista, però può essere istituita all'interno del cimitero in cui appunto i familiari possono disperdere il proprio caro, le ceneri del proprio caro, in un'area appunto organizzata e gestita all'interno del cimitero stesso. Penso che appunto siano le cose macroscopiche, insomma, che emergono dal nuovo regolamento, che appunto è poi consultabile sul nuovo sito del Comune. E ringrazio ancora appunto gli uffici, in particolar modo la comandante Eddie De Bona e anche la ULS per aver dato parere favorevole a questo nuovo regolamento, e vi ringrazio.
Grazie all'assessore Marta Biel. Prego.
Da subito anche da parte nostra i doverosi ringraziamenti alla responsabile di area, la comandante De Bona, credo tra l'altro ricopra la materia specifica non da molto tempo, ringraziamenti per il contributo alla stesura di questo ormai prossimo nuovo regolamento. Ciò detto però, come opposizione vogliamo fare una veloce disamina politica sulla questione. Sono anni che i cittadini di Ponte nelle Alpi aspettano un regolamento adeguato ai tempi. Infatti arriviamo con 10 anni di ritardo rispetto alla legge regionale da voi citata, che è del marzo 2010. Purtroppo, anche se il tempo a disposizione per l'aggiornamento è stato più che congruo, non si dica la pandemia che ha inciso per un'annualità, insomma, non possiamo che esternare alcune critiche sia di metodo che di merito. Critiche di metodo adottato. Come la stessa proposta di delibera riporta, si evince che l'opposizione ha potuto solamente visionare il nuovo regolamento per il tramite della Commissione Programmazione, tra l'altro in contraddittorio con la maggioranza solamente venerdì, 4 giorni fa. Sempre la stessa proposta di delibera indica che il regolamento ha avuto il parere favorevole della parte dell'ASL numero 1 Dolomiti. Di fatto il testo è vincolato. Qualsiasi modifica dovrebbe rivedere il vaglio della USL stessa. Avremmo voluto portare il nostro contributo alla discussione, con proposte e suggerimenti che, per quanto vi possa sembrare strano, i cittadini portano anche all'opposizione. I regolamenti sono le norme comuni primarie della vita amministrativa comunale. Pochi giorni fa abbiamo ricordato la Liberazione, che ha portato l'Italia ai principi democratici. Forse dovreste ripensare il termine democrazia, ed il paragone, vi assicuro, non è esagerato. Citando il signor Sindaco, la libertà non è una concessione, ma un diritto. Peccato che ancora una volta ci venga negato il diritto a contribuire, di fatto questa volta anche formalmente. Non si può nemmeno presentare l'emendamento. Stante le promesse, diremmo lo stesso alcuni spunti e considerazioni di quello che non ci piace o che, a nostro avviso, avrebbe meritato più attenzione. Articolo 15, Sala del Commiato. Si legge una mera elencazione normativa di che cos'è. Da un regolamento nuovo, di nuova approvazione, ci sarebbe aspettato qualche cosa di più. Articolo 22, Sepoltura e Tumulazione. Non viene indicato, come per le inumazioni, un criterio da seguire nella allocazione. Questa parte, a nostro avviso, meritava una formulazione più innovativa, in linea con i comuni limitrofi. In questa tipologia di sepoltura, i nostri concittadini avrebbero dovuto poter scegliere la fila, non il loculo, che rimane assegnato d'ufficio in ordine progressivo. Ancora, si poteva concedere la possibilità di acquistare per il defunto ed eventualmente per il coniuge se ha compiuto più di 75 anni, termine per impedire loculi sfitti per molto tempo. Questo per permettere, e vi assicuro che è sentito, una sepoltura vicina tra le persone che hanno trascorso una vita insieme. Il regolamento doveva prevedere indicazioni di differenziazione tariffaria per le tumulazioni delle file basse, quelle centrali e quelle alte. Non mi sto inventando niente. Copio, incollo le cose che mi piacciono degli altri comuni. Articolo 20, comma 2. Apposizioni delle lapidi. Il DPR 285 del 90 indica in 6 mesi il tempo necessario. Il regolamento, non so se l'avete letto, scrive 9 mesi dalla sepoltura. Chiediamo se trattasi di errore di battitura, altrimenti capire il motivo di questo cambiamento in peius rispetto alla norma nazionale, di cui non se ne ravvisa proprio la necessità. Di positivo, come detto inizialmente, troviamo l'adeguamento alla normativa, in particolare la parte 7 del regolamento, come ha ben
illustrato l'assessore Viel. Cremazione e dispersione delle ceneri nelle tre possibilità. Conservazione in cimiteri comunali, in ambito privato oppure la dispersione. Auspichiamo una rapida individuazione da parte della Giunta dei giardini delle rimembranze, perché devono essere citati. E visti i nostri cimiteri, ho qualche dubbio che si possa fare in molti di essi. Per finire, stante la materia, ne approfittiamo per chiedere se vi siano novità sul cimitero di Cadola, perché, ripeto, i cittadini qualcosa vengono a dirci. Il Caposanto potrà ancora essere utilizzato e in che misura? Grazie.
Allora, la democrazia si attua all'interno di questo Consiglio Comunale. Il consigliere Angelo Levis ha potuto legittimamente esternare e fare le sue proposte. Allora, non si venga ad accusare in maniera immeritoria una maggioranza che è sempre pronta ad ascoltare, a recepire, a fare consigli comunali, programmazione. Tanto è vero che quando c'è stata la riunione programmazione, ricordo benissimo che tutti sono arrivati, compresa la minoranza, con il dispositivo del regolamento. Cioè, voi avevate sul tavolo il dispositivo del regolamento. E già nell'occasione della commissione programmazione avete dato alcune delle indicazioni che adesso lei sta citando legittimamente all'interno di questa sede consiliare. Quindi l'ha fatto sia all'interno della commissione programmazione, quando aveva già il documento, e lo ha fatto adesso. Questa è democrazia. La nostra responsabile funzionaria dell'ufficio, la dottoressa Eddie De Bona, si è resa anche in quell'occasione, vado a memoria ma le parole non sono a livello riassuntivo queste, datemi pure tutte le indicazioni che volete. Poi, se ci sono delle questioni ancora aperte, perché i regolamenti, sappiamo, non sono regolamenti fissi, ma sono regolamenti che cambiano anche nel tempo, di mesi in mesi, è possibile che queste indicazioni si trasformino anche in proposte che vanno inserite poi nel regolamento stesso. Allora, se lei ritiene che alcune parti del regolamento possano essere modificate e quindi condividere insieme alla comandante che ha fatto questa richiesta in sede di programmazione, ha detto datemi tutte le indicazioni necessarie anche per poter porre delle modifiche al regolamento, siccome mi sembra che alcune sue indicazioni sono di prospettiva, allora se cortesemente lei fa un documento e lo invia all'amministrazione comunale ma anche all'ufficio delegato, sicuramente possiamo discutere alcune di queste cose, come avremmo potuto anche discuterle in sede di programmazione, come in sede di consiglio comunale, e poi la comandante e gli uffici, comandante, dico perché è anche comandante dell'ufficio di polizia municipale, valuterà se le opzioni tecnicamente che lei ha portato in consiglio comunale sono consone o meno a quella che è la nostra comunità. Se ci sono degli altri interventi, altrimenti possiamo, ringraziando tutti coloro che hanno operato, mettere ai voti questo nuovo regolamento. Allora, chi è d'accordo? Astenuti? Contrari? Nessuno? Immediata esecutività? Immediata esecutività? Unanimità. Grazie. Passiamo al prossimo punto, è la convenzione, anche questa discussa in sede di programmazione, tra il Comune di Ponte nelle Alpi e di Soverzene per la realizzazione della difesa spondale in sinistra orografica del fiume Piave, quindi si parla del percorso ciclo pedonale che da Soverzene porta a Soccer. Prego, Assessore Pontello.
Sì, grazie Sindaco. La proposta è quella di approvare lo schema di convenzione con il Comune di Soverzene per la gestione congiunta dell'appalto per lavori di realizzazione di difese spondali in sinistra orografica del fiume Piave nei territori comunali di Soverzene e Ponte nelle Alpi. L'antefatto è costituito dall'evento meteorologico eccezionale che ha in varie ondate demolito la sponda sinistra del fiume Piave all'altezza della, sostanzialmente a valle della diga di Soverzene, e mettendo anche, distruggendo per una parte la nostra strada ciclabile, ma mettendo chiaramente in evidenza un problema di sicurezza, perché la corrente a quanto pare batte proprio su quella sponda. Ebbene, è stato erogato e poi sarà oggetto anche della ratifica di variazione di bilancio fatta con urgenza, è stato erogato al Comune di Ponte nelle Alpi insieme al Comune di Soverzene un finanziamento di 300.000 euro nel caso di Ponte, 700.000 euro nel caso di Soverzene, destinato alla realizzazione di quest'opera. Si è valutato, e ringrazio anche e saluto a distanza il sindaco di Soverzene, il tecnico De Bettio, che hanno collaborato al tavolo tecnico, anzi hanno partecipato attivamente al tavolo tecnico assieme all'ingegnere Romanelli per il nostro ufficio tecnico, naturalmente al sindaco. E nel corso di queste riunioni si è realizzato che quest'opera è unitaria, come tale deve essere gestita in modo tale che non ci siano disconnessioni nella tipologia di opera che viene eseguita. E pertanto la convenzione ha come oggetto in particolare la disciplina dei rapporti tra i due comuni con riferimento alla procedura per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, mediante attribuzione al Comune di Soverzene del ruolo di ente responsabile per l'appalto congiunto ai sensi della normativa. Questo mi pare l'elemento significativo, quindi 1 milione di euro comunque che arrivano nel nostro territorio per una importantissima opera di difesa orografica, ma anche, come sappiamo, di ricostruzione e di una sponda che è percorsa da un importante tratto della nostra ciclabile. Grazie.
Ci sono interventi? Prego, consigliere De Vettor.
Buonasera. Noi senz'altro siamo favorevoli a questa convenzione col Comune di Soverzene per la sistemazione della pista ciclabile. Però mi sento in dovere di fare delle considerazioni, sperando che quei soldi pubblici, come fatto in precedenza, non siano buttati al vento. Dico buttati al vento perché? Perché la pista ciclabile tra Soverzene e Ponte nelle Alpi, per quanto riguarda il Comune di Soverzene, è stato fatto un capolavoro sulla passerella e sulla galleria. Nel tratto del Piave, durante il Vaea, diciamo, è stata portata via dalla forza dell'acqua. Sappiamo benissimo che l'acqua non si ferma, il fuoco si ferma ma l'acqua no. È stata ripristinata portando via 3-4 metri di sponda senza nessuna considerazione di cosa può fare l'acqua, no? È stata ripristinata con la ghiaia. L'alluvione precedente l'ha tornata a portare via, quindi i soldi di prima sono stati buttati al vento e la pista ciclabile non è ancora presente, non è ancora accessibile. Diciamo che i nostri vecchi hanno fatto la passerella nella roccia, perché il Piave passava là un tempo. Quindi il posto migliore, secondo il mio punto di vista, non sono un ingegnere e niente, insomma, si deve ritornare alla vecchia passerella all'inizio. Su questo riguarda il Comune di Soverzene. Per quanto mi riferisco al tratto di Ponte nelle Alpi, che percorre l'asta del Piave, fino nel 1980 si passava sulla passerella che è intagliata nella roccia. Poi per la caduta sassi qualcuno passava sul Piave finché si è creata questa strada e va benissimo. Nel 2000 era impossibile passare, ho delle foto se qualcuno dopo vi interessa. La riserva di caccia ha ripristinato quel pezzo di terreno, creando, diciamo, un giardino. In seguito è stata fatta passare la ciclabile, senza tener conto, lo dico, del pericolo della caduta sassi dalla parete di falchi. Tanto più che il signor sindaco si ricorderà quante volte ho chiesto l'intervento per andare, diciamo, a sgargiare i sassi, a far cadere i sassi pericolanti. Questo non è mai stato fatto, l'abbiamo fatto con i rocciatori fermando la ciclabile. Ecco, ci sta bene che sia questa convenzione, la ciclabile è un bel percorso, ma bisogna valutare un po' il pericolo che la gente va incontro. Il Piave sappiamo benissimo che la porterà sempre via anche se si fa i gabbioni o qualsiasi lavoro. Su quello che riguarda il comune di Ponte nelle Alpi, un suggerimento: portare la pista ciclabile 30 metri più verso il Piave. Solo questo, un consiglio che posso dare da persona che pratica abbastanza il territorio. Ti ringrazio.
Grazie consigliere direttore. Dunque io ritengo che gli accordi con la Regione Veneto siano stati accordi che finalmente hanno accettato le richieste dei comuni di Ponte nelle Alpi e Soverzene, e cioè siccome sono i comuni che conoscono bene il territorio, è chiaro che in quella zona ci voleva una scogliera e quindi una protezione maggiore. Finalmente gli uffici regionali hanno ascoltato e quindi siamo riusciti a ottenere, intanto a livello governativo, 1 milione di euro, ripristinare in maniera consona quella ciclabile, che è una opportunità di tutto il territorio provinciale, perché è un asse fondamentale dal Cadore verso il lago di Santa Croce e verso Belluno. Il comune di Soverzene poi è impegnato in ulteriori migliorie. Per quanto riguarda le osservazioni che ha fatto il consigliere De Vettore, cioè lo spostamento della ciclabile, già questo in sede progettuale lo stiamo valutando, perché uno, da una parte un intervento geologico per capire la caduta dei massi nella parete dei falchi, dall'altra il fatto che la ciclabile deve essere spostata, perché in attualità c'è ancora una ordinanza che vieta praticamente l'accesso in quell'area proprio per l'eccessiva caduta massi. Quindi l'amministrazione e tutti gli enti si sono già mossi secondo quelle che sono le indicazioni di sicurezza, e quindi quello che lei ha ribadito in questo Consiglio Comunale rafforza quello che noi stiamo chiedendo e concretizzeremo nei lavori di ripristino della ciclabile, che speriamo venga inaugurata nella prossima, dico 2022, perché ovviamente i tempi sono quelli. Quindi grazie per l'intervento. Prego.
Sì, un'altra precisazione. Sì, voglio far presente che là esiste un campo addestramento cani con sparo, quindi se l'amministrazione nei suoi calcoli di spostamento volesse interessare la riserva di caccia per poter spostare il campo verso il Piave, cosa che a suo tempo avevo già chiesto all'onorevole Roger De Menec, e visto che c'è questo addestramento cani dove che non, la riserva di caccia ha una convenzione e paga un canone, diciamo bisognerebbe anche mettere in sicurezza sia la strada che il campo di addestramento cani, perché come ho spiegato a suo tempo non vorrei che uno venisse in bicicletta, un cane che paga il territorio facesse un incidente e chi ha la colpa. Allora in questa ciclabile sicurezza è anche quella del campo di addestramento cani. Ecco, questa è solo una precisazione e basta, grazie.
Grazie. Assessore, voleva aggiungere?
Solo una precisazione molto veloce, nel senso che l'oggetto di questi lavori è la difesa spondale, quindi stiamo parlando di opere di difesa prima di tutto, dopodiché sappiamo che lì sopra quella sponda corre la ciclabile, evidentemente, come l'oggetto è proprio la difesa che sarà fatta. Io non sono un tecnico e ho visto le prime bozze di progetto, c'erano anche altri consiglieri presenti, ma i quali prevedono la posizione di una salamella profonda, una calata di massi da 5 tonnellate e la realizzazione di un paio di pettini. Grazie.
Perfetto, possiamo mettere ai voti se abbiamo concluso la discussione. Allora, chi è d'accordo nella convenzione con il Comune di Soverzene per l'appalto di realizzazione delle difese spondali? Unanimità. Grazie. Punto 5, integrazione... Immediata esecutività, scusate. Ok. Perfetto, unanimità. Allora, integrazione del regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Prego, Assessore Pontello.
Sì, stiamo parlando del regolamento che è stato approvato il 30 dicembre. Abbiamo ragionato sul fatto che il canone patrimoniale unico che è andato ad essere votato e regolamentato, che sostituisce anche il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e quindi da questo punto di vista era necessario anche normare delle strutture che insistono sugli spazi pubblici, vale a dire appunto le antenne. Quindi il canone patrimoniale di concessione suolo pubblico per l'occupazione di aree pubbliche viene integrato con la previsione degli impianti di telefonia mobile. Chiaramente c'è una servitù importante, nel senso che le antenne servono ad un servizio, ma servizio pubblico rilevante, importante, ma indubbiamente occupano delle porzioni, porzioni di territorio e quindi utilizzano spazi, sottraggono degli spazi, e da questo punto di vista riteniamo necessario integrarli nel regolamento comunale per l'applicazione del canone unico. Per quanto riguarda una nota di gettito, sostanzialmente sapete che il regolamento, l'applicazione del canone unico è equivalente come gettito rispetto alle precedenti, e quindi i conteggi sono fatti in modo tale che da questa nuova denominazione di imposta scaturisca però lo stesso gettito che c'era in precedenza.
Grazie Assessore, prego. Se non ci sono interventi mettiamo ai voti. Allora, chi è d'accordo su questa integrazione del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale? Astenuti? 3. Immediata esecutività? Unanimità. Grazie. Punto 6. Ratifica deliberazione di giunta comunale numero 25, avente ad oggetto variazione di urgenza al bilancio di previsione e contestuale variazione all'elenco delle opere pubbliche. Aggiornamento DUP. Assessore Pontello.
Sì, eccoci. Allora, stiamo parlando di una ratifica di variazione di giunta tenuta il 10 di marzo, naturalmente su carattere di urgenza, come sempre il carattere necessario perché ci siano queste deliberazioni di giunta previa poi ratifica appunto del Consiglio Comunale. Perché l'urgenza? Perché stiamo parlando della necessità di accertare urgentemente soldi che arrivano, in questo caso 70.000 euro dal Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza di edifici e territorio. È una misura che era già stata prevista per l'importo di 70.000 euro ed è raddoppiata con ulteriori 70.000 euro. E un'altra misura di 300.000 euro, di cui abbiamo parlato poco fa, che è quella proveniente dallo Stato per l'intervento di protezione civile in seguito alla calamità del 12 novembre 2019. Di queste due misure, dell'una 300.000 euro abbiamo detto, per quanto riguarda quella di 70.000 la destiniamo a manutenzione straordinaria e infrastrutture stradali, quindi sostanzialmente alla viabilità comunale. C'è poi un'altra variazione che viene fatta al titolo primo, quindi spesa corrente. L'importo complessivo accertato in entrata è di 14.409,76 euro. Si tratta di fondi, maggiori fondi perequativi dello Stato, come risulta dai siti del Ministero, rispetto alla previsione che era stata fatta, la quale viene destinata sostanzialmente a piccole spese, la più rilevante delle quali, che mi preme sottolineare, riguarda 5.100 euro che sono utilizzati per nel capitolo telefonia e servizi informatici. Da questo punto di vista è rilevante perché stiamo parlando della transizione digitale che riveste nella previsione una importanza, perché consentirà di snellire l'iter interno del lavoro degli uffici, ma anche di avere un importante risultato nel termine di accessibilità anche online dei cittadini dall'esterno verso i servizi del Comune. È un'attività che viene seguita in particolare dal nostro tecnico informatico, che saluto, Corrado Polentesse, e dalla consigliera Sabrina Dassier. Quindi, per quanto riguarda la parte tecnica, eventualmente. Questa comunque è la variazione d'urgenza della quale si chiede ratifica. Grazie.
Grazie. Se ci sono interventi, altrimenti possiamo andare alla ratifica, che va votata con immediata esecutività. Quindi chi è d'accordo? Astenuti? 3. Immediata esecutività? Unanimità. Grazie. Punto 7. Esame ed approvazione e rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020. Prego, Assessore Pontello.
Grazie, Sindaco. Allora, parlare del bilancio consuntivo del rendiconto 2020 evidentemente equivale e comporta anche parlare del un anno di lavoro, un anno che è stato molto intenso anche per le caratteristiche particolari, peculiari che ha avuto. L'esercizio 2020 indubbiamente è stato caratterizzato fin dal 9 marzo, data del primo, della prima normativa di confinamento, dall'insorgere e dal pesante protrarsi dell'emergenza pandemica, in seguito alla quale da un lato si sono dovuti mettere in atto provvedimenti contenitivi della diffusione anche all'interno degli uffici comunali, quindi accessi limitati, accessi con dotazioni, DPI, eccetera, e operatività in presenza ridotta. Dall'altro lato si è reso necessario varare numerose inedite iniziative tese a sostenere la comunità civile, la scuola, le categorie produttive, e qui penso all'attività che ha citato il Sindaco in apertura, portata avanti dalla Protezione Civile, dal gruppo Alpini, ma anche da tantissime associazioni sul territorio. Ciò nonostante, tra settembre ed ottobre è stato portato a termine l'intervento di capitalizzazione della partecipata in-house Ponte Servizi, secondo il piano deliberato. Questa operazione ha conseguito un duplice risultato, perlomeno, cioè il rafforzamento patrimoniale della partecipata in-house e, elemento non trascurabile ed anzi forse l'elemento cardine di questa operazione che è stata portata avanti, l'incasso di tutto il credito da parte del Comune con conseguente ingente svincolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Quindi incasso di partite e svincolo dei fondi che erano stati accantonati. Ritornerò poi su questa operazione senza dilungarmi troppo, ma mettendo in evidenza altri aspetti, in particolare per quanto riguarda quegli espressi dall'allegato J che riguardano le partite reciproche con la partecipata. È stato anche l'anno della riapertura dell'area ex Comedil, dopo decenni di abbandono, con l'insediamento e l'inaugurazione di due medie strutture di vendita, Famila e Brico, e la realizzazione della nuova piazza della poesia antistante la biblioteca, della ripavimentazione dell'area di raccordo tra la stessa e la stazione, della rotonda lungo Viale Dolomiti, dei nuovi percorsi pedonali alberati. Inoltre, tre eventi meteorologici avversi di forte intensità si sono abbattuti sul territorio comunale. Di uno abbiamo parlato poco fa, gli altri, a fine agosto una tromba d'aria ha investito la zona degli impianti sportivi di Nuova Erto, provocando ingenti danni, scoperchiando il Palamares. Il 6 dicembre poi, quello di cui abbiamo parlato era ancora precedente, il 6 dicembre fortissime piogge hanno causato situazioni di alluvione in tutta la provincia, ma anche nel nostro territorio, ahimè, numerosi dissesti disseminati appunto in tantissime zone, e inoltre a fine dicembre la copiosa nevicata accompagnata da temperature rigide ha reso necessario l'intervento di camion e ruspe per rimuovere la neve da molte zone anche nella parte bassa del nostro territorio. Perché ricordo questi eventi? Beh, innanzitutto perché parlare di un bilancio significa parlare anche dell'attività che è stata portata avanti e queste situazioni hanno reso necessario una risposta immediata, veloce, che non era pianificata e che è stata di volta in volta messa in atto con grande dedizione sia da parte dei responsabili degli uffici sia anche da parte dei colleghi. Il bilancio 2020 ha preso origine nella forma previsionale mediante l'approvazione avvenuta il 30 dicembre 2019, l'avevamo citato poco fa, quindi in tempo di fine anno, nonostante eventuali previsioni di proroga, perché si evitasse l'esercizio provvisorio, quindi perché gli uffici potessero partire con i castelletti pieni, con i capitoli disponibili e non in dodicesimi. Inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale 67 del 3 giugno 2020 esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di gestione, il PEG, che completa la forma previsionale di bilancio. L'emergenza dettata dalla pandemia ha avuto, come si diceva, forti ripercussioni anche sul bilancio, determinando una situazione di forte aleatorietà sia nelle voci di entrata sia in spesa. Allora, per quanto riguarda la pandemia, mi soffermo da questo punto di vista sui ristori e sul cosiddetto sui trasferimenti, cosiddetti fondoni. Per dare delle cifre a tal proposito, recupero l'allegato, il quale dà conto di trasferimenti che sono avvenuti a favore del Comune per quanto riguarda sia il ristoro delle minori entrate, sia anche la possibilità di effettuare delle spese di emergenza. Questi importi, di cui non trovo la tabella ma vedo di citare un po' a braccio, riguardano ristori di entrata per circa 38.000 euro e ristori di spesa, come si diceva, per 112.629 euro. Il fondone è stato erogato in diverse tranche per un totale di 376.594 euro. Allora, per quanto riguarda i ristori d'entrata, è presto detto, chiaramente vanno a coprire delle minori entrate. Per quanto riguarda le spese, sono state messe immediatamente in accertamenti in modo tale da poter essere conseguenti in tempo velocissimo. Penso in particolare alle due tranche da 43.000 euro che si sono immediatamente trasformate nel buono spesa, come era nelle previsioni di destinazione, e delle quali poi l'ufficio, la parte sociale, Lucida Roldi, insomma tutta la parte sociale, si è occupata in modo molto tempestivo con erogazioni assolutamente puntuali. Non solo, abbiamo anche da mettere in evidenza in questa circostanza l'utilizzo anche di fondi privati che sono stati donati da associazioni o da gruppi. Di questa parte del fondone, poi ci torneremo, ci torneremo riguardo alle note del revisore, sono stati vincolati comunque 230.199 euro che si trovano nella parte dei fondi vincolati. Perché vincolati? Beh, lo anticipo, perché il 31 di maggio dovrà essere presentata al Ministero una puntualissima rendicontazione di queste cifre, che riguarderà il 2020 ma anche il 2021. Soltanto dopo la certificazione ci sarà la possibilità di utilizzare i soldi che ci verranno riconosciuti e quindi in questo momento sono vincolati per questa ragione. La cosa importante è che questo meccanismo può comportare il fatto, ed è questo il succo della nota del revisore, ma è un elemento che riguarda tutta Italia, può comportare il fatto che i dati di bilancio che noi presentiamo adesso possano essere emendati, quindi modificati, in base a una diversa attribuzione, perché
la scadenza è appunto successiva a quella dell'approvazione di bilancio, ma va così e quindi noi li abbiamo vincolati in via prudenziale, speriamo di rendicontare naturalmente puntiamo a rendicontare chiaramente fino all'ultimo centesimo in modo da poter disporre di tutta questa cifra per le finalità per le quali sono state erogate. Ce ne sarà molto bisogno perché vedremo arrivare in seguito il contraccolpo delle minori entrate, penso all'IMU, penso all'addizionale IRPEF, penso ad una situazione che riguarda gli imprenditori, le piccole aziende, le aziende, ma penso anche alle famiglie, alle situazioni che stanno venendo avanti e che, ahimè, potrebbero trovare una situazione difficile da superare nel momento in cui venissero sbloccate, per esempio, i licenziamenti. Allora, in buon conto, teniamo in debita considerazione questi importi. Da questo punto di vista, mi permetto solo ancora un accenno su questo fatto, e cioè, ma non lo leggo, insomma, l'ho sostanzialmente riferito, era proprio il passaggio della nota del revisore, il quale mette in evidenza questi aspetti che vi ho detto relativi alle quote vincolate da trasferimenti. Vado poi al punto 2, che avevo citato prima come elemento particolare, cioè il riassetto finanziario della società partecipata. Non mi dilungo sulla procedura che abbiamo visto e votato allora ad ottobre, ma mi premeva, come dicevo, soffermarmi un attimo sull'allegato J, perché è quello che l'allegato, scusate il termine tecnico, diciamo il prospetto dei debiti e crediti reciproci, perché è quello che dà conto della situazione, di come si è cambiata la situazione. Allora, intanto nel 2020 avevamo un fondo crediti di dubbia esigibilità di un milione relativo, parte del fondo crediti di dubbia esigibilità relativo a Ponte Servizi di 1.338.306. Ok. Allora, i residui attivi, cioè i crediti del comune, debiti di Ponte Servizi, ammontavano a 1.488.599. Oggi l'importo è di 49.762 euro. I residui passivi, invece, quanto doveva pagare il comune a favore di Ponte Servizi, 66.867 euro, anche questi oggi sono la cifra di 1.763 euro. Quindi questo dà conto di come si sia fortemente sgonfiato sia il fondo crediti di dubbia esigibilità, sia anche queste vecchi castelletti che ricordiamo nella storia di questo Consiglio Comunale essere stati presentati per la prima volta quando gli importi ammontavano a circa 5 milioni in dare e in avere. Per quanto riguarda, salto velocemente un po' ai dati contabili, perché chiaramente parlando di bilancio, di rendiconto consuntivo è opportuno citarli. Ebbene, allora, andiamo subito al risultato di amministrazione. Allora, gli importi da citare sono quello delle, a partire dal fondo di cassa di 1.493.000 euro, quello delle riscossioni di competenza per 5.599.636 e quello dei pagamenti di competenza per 6.567.436. Come dire, comunque, in totale, tenendo conto di residui e competenza, abbiamo 8.170.000 di riscossioni, 7.650.000. Tutto questo porta ad un saldo contabile di 2.013.000. Se a questo, 2.013.615 euro, se a questo aggiungiamo i residui attivi, poi ci torno un attimo, e togliamo i residui passivi, arriviamo alla situazione del risultato di amministrazione una volta che abbiamo operato la sottrazione dei fondi pluriennali vincolati per spese correnti e per spese in conto capitale. Ci ritorno. Allora, 2.089.000 sono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020. Parliamo adesso delle quote. Dato questo avanzo al risultato di amministrazione, parliamo delle quote accantonate e vincolate. Allora, per quanto riguarda le quote accantonate, il fondo crediti di dubbia esigibilità, di dubbia esazione, ammonta a 722.463 euro. Qui l'importo sgonfiato dai 2 milioni e passa dell'anno dell'esercizio precedente. Per quanto riguarda la parte vincolata, come vi dicevo, ho saltato una riga importante perché fa sempre parte della parte accantonata, accantonamenti vari per 88.000 euro e un accantonamento di cui mi preme sottolineare la natura, si tratta di 478.500 euro ed è una natura prudenziale perché abbiamo ricevuto una diffida di pagamento della quale riteniamo non si debba sganciare un centesimo, entro adesso nel dettaglio dell'illustrazione, ma in via prudenziale è stata fatta questo accantonamento del 50%, che naturalmente è un accantonamento in attesa che venga risolta e definita la questione. La questione riguarda una è presentata dalla ditta, è una pretesa che è portata avanti dalla società in liquidazione Pontalpi 2000, si riferisce a oneri di urbanizzazione versati per l'area cosiddetta ex Comedil in base ad un progetto che è stato poi abbandonato dalla stessa ditta, la quale dichiarava di non essere in grado di portarlo a termine. Ebbene, ora arriva questa pretesa, nella quale io adesso, rimango a disposizione per eventuali chiarimenti. Abbiamo messo agli atti una nota che verrà approfondita in base all'incarico che è stato dato all'avvocato Gaz. Abbiamo messo agli atti questa nota secondo la quale, perlomeno per due ragioni, una negoziale e una urbanistica, l'importo è, rimane una pretesa. Ebbene, queste valutazioni sono una valutazione negoziale perché è stato firmato un atto d'obbligo, il quale sostanzialmente manlevava il comune della cifra versata fino a quel momento. La seconda è una questione urbanistica perché quell'area è stata poi ceduta e cedendo l'area si è chiaramente ceduto anche quello che incorporava quell'area. Passando alla parte invece vincolata, lì c'è il vincolo derivante da leggi e da principi contabili di 348.000 euro circa che comprende anche la cifra di 230.000 euro che abbiamo detto prima relativa al fondone, quindi ai trasferimenti dello Stato, poi altre voci per un totale di 385.000 euro. E il valore dei residui attivi. Bene, allora, per quanto riguarda i residui, stiamo parlando di residui attivi per 2.384.000 euro circa e residui passivi per 1.947.000 euro circa. Su questi mi permetto di fare una precisazione. Una precisazione che scaturisce dal cosiddetto riaccertamento ordinario, che è stato fatto e verbalizzato anche dall'organo di revisione. Ebbene, si mette in evidenza come le riscossioni in conto residui attivi iniziali. La gestione degli organi dei residui ha portato a questi risultati: una capacità di smaltimento pari al 60,08% per quanto riguarda i residui attivi e per quanto riguarda i residui passivi ad una percentuale del 53,88%. La significativa riduzione, dice la nota dell'organo di revisione, sia dei residui attivi che passivi, che hanno poi comportato indici qui sopra, sono da ricollegare anche all'operazione straordinaria con la società partecipata a Ponte Servizi, come vi spiegavo prima, avvenuta nel mese di ottobre. Anche qui non mi dilungo su questo. Risultano in essere, leggo anche gli aspetti che il revisore mette in evidenza, come giustamente se ci sono, per spiegare che la nota del revisore dice che risultano in essere dei residui vetusti, principalmente per il titolo secondo della spesa, cioè riguardo alle spese di investimento, e c'è un invito dell'ente a stimolare l'ufficio tecnico al fine di effettuare una ricognizione attenta, perché lo dico io, lo leggo io, perché chiaramente di queste considerazioni dell'organo di revisione è stata presa debita nota, e non solo nota, ma anche ci si è attivati immediatamente affinché i residui più vecchi vengano valutati nella loro eventuale insussistenza e poi chiusi al prima possibile. Ad ogni modo ci sono, e sono assolutamente in modo legittimo inseriti nelle partite. Mi avvio a chiudere questa considerazione sul bilancio facendo riferimento al fondo pluriennale vincolato di spesa corrente, che abbiamo detto di 217.000 euro circa, e questo fondo contempla la parte di salario accessorio e premiante, era una delle osservazioni che erano state fatte, per 178.851 euro, quindi parte pluriennale vincolata, 5.500 euro per incarichi legali, 32.781 euro per altri incarichi, mentre il fondo vincolato in conto capitale, di cui abbiamo la disponibilità per la prima parte di 70.853,99 euro, cioè la parte di competenza vincolata, e si compone poi anche di un'altra cifra di 73.293 euro relativa invece agli anni precedenti. Quindi questo è il vincolo pluriennale in conto capitale. Ecco, ometto diciamo la valutazione singola, puntuale, di entrate e uscite, perché avete avuto la documentazione dettagliata, e mi preme piuttosto individuare alcune elementi. Il primo, sempre fra le note dell'organo di revisione, passando attraverso l'indebitamento, l'anno scorso non c'è stato assunzione di nuovi mutui, quindi abbiamo nel piano triennale delle opere la previsione di nuovi mutui, siamo assolutamente in grado di farlo, l'anno scorso non abbiamo gravato con mutui, e questa è un'ulteriore sottolineatura sul fatto che tutta l'operazione che è stata fatta anche di riallineamento della partecipata non ha comportato assunzione di mutui a debito, come già detto ha sbloccato le somme vincolate. La costituzione del fondo contenzioso ve l'ho illustrata, vincolo del fondone anche per quanto riguarda la partecipata, visto che è stata letta la nota del revisore relativa al Consiglio di dicembre, aggiungo e leggo, mi preme leggere anche questa, ed è questa. Il revisore ritorna su questo aspetto e verifica, ritiene necessario verificare e controllare i rapporti con la società partecipata Ponte Servizi, formalizzando con atti di indirizzo, nonché porre in essere le verifiche contabili incrociate con gli organi amministrativi dell'ente e della società. L'anno trascorso, a cui fa riferimento il presente parere, ha rappresentato un punto di svolta per i rapporti con tale società, pertanto è fondamentale, chiaramente guardando in prospettiva per la corretta gestione e l'economicità della stessa, gestire tale rapporto verificando l'andamento del piano di risanamento approvato. Ebbene, su questo punto ci si è già mossi, stiamo formalizzando gli elementi di controllo analogo, quindi le modalità di controllo analogo, in modo tale che poi si possa avere anche una procedura, come dire, una procedura codificata, mi viene da dire, per quanto riguarda questi aspetti. E quindi il lavoro è in corso, perché non è concluso, perché evidentemente capite che è un lavoro piuttosto complesso nell'andare ad individuare quali sono gli elementi reciproci che devono essere tenuti in considerazione. Finisco con una considerazione di questo tipo. Ebbene, abbiamo detto l'anno particolare della pandemia, l'anno della risanamento della partecipata, l'anno dello sblocco dell'area ex Comedil, l'anno degli eventi meteo avversi, ahimè, ma anche di prontezza nel rispondere alle esigenze o alle situazioni negative che si sono verificate, e l'anno anche in cui tuttavia si è speso in conto capitale. La spesa in conto capitale, vedete, è una spesa che è fatta magari di cifre non elevatissime volta per volta, però è stata una costituita da molti cantieri che sono andati via via realizzandosi, a partire dal cantiere degli asfalti, la parte portata avanti con l'Unione Montana per circa 62.000 euro e la parte invece di asfalti generali, secondo gli appalti dati, per oltre 100.000 euro. La realizzazione dei marciapiedi di Cadola, l'apertura a inizio dell'anno ancora della biblioteca e quindi il completamento di tutti i lavori di prevenzione incendi, di ampliamento, di riammodernamento anche delle strutture interne, di attrezzatura ulteriore. L'avvio del piano di prevenzione sismica nella casa comunale per una spesa di quasi 30.000 euro, quindi questo è già un incarico che è già stato portato avanti con i sondaggi e che quindi porterà alla prima parte dell'adeguamento sismico, cioè quella del piano e della verifica. La centrale termica di Canevoi sostituita dopo, ahimè, l'episodio dello sversamento di gasolio che è stato contenuto. Dice piano l'assessore, ma io lo guardo, nel senso che io mi riferisco alla parte di spesa, lì sappiamo che comunque è stato, si è intervenuti immediatamente, poi eventualmente lasciamo la parola per le considerazioni ad hoc su quel passaggio, ma ancora l'intervento dei serramenti per lo spogliatoio per gli spogliatoi delle scuole di Canevoi, vado via veloce perché insomma sono tantissime piccole spese, importante sottolineare una spesa che magari non è elevatissima ma che si riferisce all'acquisto di libri. Anche in questa situazione dell'anno scorso sono arrivati, grazie alla capacità anche della nostra biblioteca di avere di essere continuamente motore di eventi, ha riuscito ad attrarre un contributo di oltre 10.000 euro, altri 5.500 euro li abbiamo stanziati noi, quindi si è riusciti a portare avanti questa attività culturale importante di continuo rinnovo della biblioteca, dell'offerta della biblioteca. Sono proseguiti lavori alla struttura di Paiane del piccolo teatro Piero Bon, il piazzale dello stadio, in seguito anche agli episodi di calamità naturale che abbiamo citato, è stato oggetto di uno studio di progetto di riordino, questo ai fini della protezione civile. Quindi delle somme sono state stanziate per un incarico che è già all'opera, sta già lavorando per la individuazione, proprio per la sistemazione del piazzale con le finalità che ha di centro di raccolta e protezione civile. Ancora l'apertura del bocciodromo, lavori all'ecocentro, strutture, strumenti, informatica, il braccio meccanico per gli sfalci, tutte cifre che portano ad un totale impegnato di oltre mezzo milione di euro. Con questo io mi fermo, rimango a disposizione, grazie.
Grazie Assessore per la dotta e dettagliata relazione relativa ai dati del bilancio, la discussione è aperta. Prego Consigliere Cindy Bindella.
Prendiamo atto di quanto fino ad ora esposto in merito al rendiconto dell'anno 2020. Il risultato di amministrazione contabile è di 2.089.705 euro. La parte disponibile è di 394.000 euro nel 2020. Si torna quindi ad un dato, possiamo dire, più in linea con gli anni precedenti rispetto alla cifra che era comparsa nel 2019, quale avanzo di amministrazione che poi è stato usato a sostegno della ormai nota operazione di risanamento della Ponte Servizi. La conciliazione tra risultato di competenza 2020 e risultato di amministrazione evidenzia un saldo di gestione di competenza negativo a meno 1.454.000 euro. Si evidenzia, dice il revisore, che il risultato di competenza negativo è stato coperto con applicazione dell'avanzo 2019 e è principalmente dovuto all'operazione di riconoscimento debiti fuori bilancio connessi alla società partecipata Ponte Servizi. Del debito fuori bilancio non ho sentito menzione da parte dell'assessore. E vabbè, bisogna ricordarlo però questo, che è il punto principale. Doveroso fare alcune considerazioni su alcuni aspetti di questo rendiconto. Allora, per quanto riguarda le variazioni di bilancio, nel corso del 2020 sono state 18 rispetto alle 14 del 2019. Sicuramente legate anche alla situazione particolare dovuta all'emergenza Covid e quindi sicuramente non prese in considerazione come capacità di programmazione da parte dell'amministrazione. Però, a detta dello stesso revisore, si invita l'ente a valutare sempre con la massima attenzione il ricorso a questo strumento che è legato a ragioni di urgenza. Per quanto riguarda il fondo perdite aziende e società partecipate, la società controllata Ponte Servizi ha chiuso il bilancio 2019 con una perdita che è stata interamente ripianata nel corso del 2020 con l'operazione che già più volte abbiamo specificato. Il revisore tuttavia chiede che l'ente disponga di un preconsuntivo per il 2020 per verificare il piano di risanamento, in modo tale che questo possa essere, che ci sia una verifica che venga rispettato. Questa richiesta è stata formulata in diversi pareri e nel verbale del 13 aprile è ancora in attesa di evasione. Quindi per noi vuol dire che non sappiamo come stanno andando le cose. Come già detto dall'assessore, il revisore invita a effettuare dei controlli che devono essere effettuati su base trimestrale. Quindi riformuliamo la richiesta di mettere in atto tutte le misure necessarie per avere questa documentazione e domandiamo espressamente che quando l'avete a disposizione venga recapitata anche ai consiglieri di minoranza, senza che dobbiamo noi chiederla, perché noi non sappiamo quando voi ce l'avete, quando vi arriva. Per cortesia, quando vi arriva fatecela avere. Potrò sembrare ripetitiva nel riportare sempre questo discorso della Ponte Servizi, ma volutamente lo riporto in quanto più volte trascritto dal revisore, a testimonianza che la preoccupazione più volte espressa dai consiglieri di questa e della precedente minoranza non era infondata e non era frutto di una polemica, ma confermata da documenti ufficiali. Per quanto riguarda l'incremento del fondo contenzioso, legato appunto alla richiesta avanzata dalla società Pontalpi 2000 SRL della restituzione della somma di 948.000 euro, chiediamo di essere aggiornati sull'evoluzione della questione data l'importanza dell'importo, auspicando in una celere e positiva conclusione di questa vicenda.
Grazie alla consigliere Cindy Bindella. Ci sono altri interventi? Dottor De Pasquale.
Sì, il 2020 è stato sicuramente un anno del tutto particolare e quindi insomma ci ha condizionato molto. Insomma, io per qualche mese è vero che io non ho la responsabilità di governo di questo comune, ma per qualche mese non sono neanche entrato nella sede municipale, quella stranissima, insomma. Quindi ci ha condizionato moltissimo. E ci ha fatto lavorare in maniera completamente diversa, però io credo che alla fine il risultato che abbiamo raggiunto sono risultati importanti. Diciamo ci sono anche dei fatti positivi per quanto riguarda il Covid, ad esempio la transizione digitale di cui si parlava prima, per tutti quanti, per noi stessi, diciamo, noi come medici di medicina generale, ma anche l'amministrazione comunale, è stata costretta ad accelerare, forse una cosa che avremmo dovuto fare già prima, e il Covid ci ha fatto sì di fare questo salto di qualità. Io ho visto, pur da remoto, una presenza costante del sindaco, degli assessori, dei consiglieri delegati, che sono impegnati moltissimo, anche se in maniera diversa rispetto al solito, per far andare avanti questa macchina comunale. E i risultati sono importanti. Quando si sottolinea il 2020, viene sempre messa in maniera critica Ponte Servizi. Io invece dico che il 2020 abbiamo fatto un mezzo miracolo, secondo me, nella soluzione del problema del Ponte Servizi, che abbiamo detto anche durante il Consiglio Comunale, poteva e doveva essere affrontata un attimo prima, però in realtà Direzione Comune, il gruppo di Direzione Comune è riuscito a risolvere un problema che non era di facile soluzione assieme a Ponte Servizi stesse. E alla fine di questa operazione abbiamo una società che funziona bene, abbiamo un sistema di raccolta che funziona, che è a livello top, a livello nazionale, come ben sappiamo, e quindi abbiamo salvaguardato una realtà importantissima per la nostra comunità. Quindi quando penso a Ponte Servizi e penso al 2020 dico che abbiamo fatto un grandissimo lavoro, andando anche a risolvere e a mettere in moto dei fondi, dei soldi che erano lì, che rimanevano non utilizzati, e li abbiamo utilizzati. Quindi a mio avviso la nostra comunità, i nostri cittadini devono essere assolutamente soddisfatti per i risultati che abbiamo raggiunto. E poi ci sono gli altri aspetti che ha sottolineato l'assessore Pontello, e sono molti. E senza dimenticare le iniziative che abbiamo fatto sempre legate proprio al problema del Covid, quindi a tutte le numerose iniziative che si sono attuate nei confronti delle persone fragili, delle famiglie fragili, di persone che magari una volta non domandavano nemmeno al comune, e che in realtà questa volta c'è stata questa necessità di intervenire su settori non abituali. Credo che la nostra struttura, dall'assistente sociale, i servizi sociali, al vice sindaco delegato per questi argomenti, ma tutto quanto il gruppo, ha fatto un grosso lavoro, anche innovativo secondo me, con delle forme di interventi che sono andati incontro a quelle che sono, ad esempio, le necessità che sono emerse, ad esempio, durante i periodi di quarantena, i periodi di isolamento domiciliare, momenti difficili in cui abbiamo avuto la capacità di interfacciarsi e dare delle risposte ai cittadini. Quindi è stato un anno particolare, assolutamente duro, però molto produttivo. Per questo ringrazio tutto il gruppo di governo di Direzione Comune e anche gli uffici che hanno lavorato per raggiungere questi obiettivi.
Grazie al dottor Del Borgo e al dottor De Pasquale, ho errato. Ci sono altri capogruppo poi? Prego.
Magari prima di fare, aspettavamo il capogruppo, ma si vede che ha avuto problemi. Se l'assessore voleva illustrarci un attimo sulla situazione di Piaia, ho visto che volevo solo stimolarlo, se visto l'importanza, anche lì avevo avuto, e poi faccio due parole sulla dichiarazione di voto e chiudo.
Più che di stimolo, io direi che per la prima volta io non ho mai fatto questo tipo di attività, non mi sono mai approcciato direttamente con il mondo così amministrativo. Mi sono trovato come amministratore in una situazione veramente spiacevole. Da una parte un consigliere che mi dice: qui c'è un problema di inquinamento ambientale, ma sapete cosa state correndo? Con toni estremamente aggressivi e con toni estremamente minacciosi. Effettivamente c'era un problema, ma che problema c'era? C'era un problema fatto da persone che venivano in municipio e ti dicevano: su questo vi incappiettiamo. Cioè, questi sono i termini. Una storia in cui un consiglio di ignoranza è andato, giustamente, a chiedere i documenti dal responsabile dell'ufficio tecnico, no, dei lavori pubblici, scusi, e mi ricordo, ingegnere Verfaveri, le disse: ne faccio un buon uso di questi documenti che ha fatto richiesta. Questo ha comportato spese per il comune, tempo perso per gli uffici, non c'è stato nessun versamento di nessun tipo. Allora io, come primo acchito, trovarmi un consigliere che mi fa un discorso di questo tipo, con dei cittadini che si presentano e con un tono un po', secondo me, un po' strano, è stata veramente un'esperienza imbarazzante, molto imbarazzante. Per cui, diciamo così, tanto rumore per nulla. Avete fatto, anche lei, un po' di terrorismo nei confronti dei familiari. Quante volte siamo andati su con il naso dentro nell'asilo, la scuola materna, per sentire l'odore, il famoso odore di gasolio, che non c'era? Però se qualcuno diceva che c'era, allora vabbè, andiamo a vedere. Quante volte siamo andati su col naso, anche il sindaco andava su col naso dentro in queste stanze, e continuava questo tipo di discorso per poi effettivamente arrivare alla conclusione che non c'è stato nessun versamento, nessun inquinamento ambientale. La caldaia era stata cambiata, ed era in previsione di cambiarla, sono contento di essere stata cambiata, ma ha avuto un percorso estremamente imbarazzante.
Allora, per la dichiarazione di voto, due precisazioni, visto il tono dell'assessore e visto che io avevo chiesto uno stimolo a spiegare alla popolazione. Questa opposizione, per il mio tramite, ha fatto solo e semplicemente un'interrogazione. I cittadini che si sono presentati in comune non hanno nome e cognome di questi consiglieri di opposizione. Mi piace pensare, e si è visto, che a seguito di quell'interrogazione è stata cambiata una caldaia, dice in previsione, ci crediamo, è stato cambiato anche il sistema di alimentazione, molto bene, e quindi l'asilo di Piaia ha avuto un incremento positivo dal punto di vista ambientale. Per quanto riguarda il rendiconto, non possiamo anche noi, come il capogruppo di Pasqual, fare i complimenti agli uffici, perché è stato un anno difficile, un anno impegnativo alla Protezione Civile, che l'ha vista, mi piace ricordarlo, nel 2021, però presente anche nel mio paese in modo costruttivo, efficace, veloce. Ci piace ricordare anche tutte quelle iniziative che sono state fatte, alcune positive, altre secondo noi potevano essere poste in essere molto meglio. Ci piace però anche ricordare, e qui sottolineiamo il fatto, e non concordiamo con l'assessore Pontello, che 500.000 euro non sono in conto capitale. Ha fatto un'elencazione di quelle che sono anche delle manutenzioni, straordinarie manutenzioni, che dal nostro punto di vista non sono spese in conto capitale, sono spese di ordinaria, come tutti i comuni, come tutte le famiglie hanno, devono affrontare ogni anno. Come sempre, per quanto riguarda i capitoli di bilancio, questo è il vostro bilancio, il vostro rendiconto, e quindi, come sempre, questa opposizione voterà contro. Grazie.
Allora, io riprendo alcune tematiche, ma velocemente, perché davvero è stato un anno molto importante, vissuto in modo straordinario, sia per quello che è stato il Covid-19, ma per come ha risposto la nostra comunità. Molto attenta alle regole, Ligia ha ascoltato nella stragrande maggioranza tutte le indicazioni che venivano date a livello nazionale, regionale e locale. Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà, di ringraziamento, in moltissime occasioni. Voglio dire che mai nella mia
esperienza amministrativa ho ricevuto sia come messaggi, sia come mail, sia anche personalmente, così tanta tutela, considerazione da parte delle nostre concittadine e dei nostri concittadini. Questo va però riportato al Consiglio Comunale e a tutti gli assessori e i consiglieri che si sono spesi, ripeto, qui dalle 7:30 di mattina fino alla sera, con un grande impulso a tutte quelle che sono state le opere e i progetti. Di questo ringrazio, perché probabilmente questo Consiglio Comunale passerà un po' alla storia della nostra comunità, perché chi andrà a studiare il periodo Covid potrà trarre indicazioni importanti su tutto il lavoro che si è sviluppato e la collaborazione con gli altri enti. E quindi nel momento in cui un assessore poi ci mette l'anima, come l'assessore all'ambiente, il dottor Dal Borgo, per portare avanti nelle tematiche ambientali tutta una serie di iniziative e riceve delle istanze che poi risultano considerazioni completamente errate, io comprendo anche la sua posizione perché si è trovato di fronte a una situazione particolarissima, con, ripeto, delle indicazioni che arrivavano anche da enti superiori al Comune che erano errate, e anche una sovrapposizione, ma io l'ho detta chiaramente anche all'interno di una riunione, sovrapposizioni tra l'essere genitori e appartenere anche a istituzioni diverse dal Comune che dovevano controllare. C'è il verbale, l'ho riportato e quindi lo dico con molta trasparenza. Quando ci sono queste situazioni, le amministrazioni di qualsiasi tipo non si devono fare intimidire, come non ci faremo intimidire da parte di quel gruppo che è fallito, che ha chiesto con una diffida ancora economie a questa comunità. Ripeto, la partita è già finita. Capisco ovviamente che a livello di bilancio si debba, in maniera preventiva, perché ce lo chiede ovviamente la nostra revisore, fare quest'atto, però sono sicuro che l'avvocato Gaz in tempi immediati riuscirà a mettere a disposizione della comunità di Ponte nelle Alpi questa cifra che, come diceva anche la consigliera Bindella, è una cifra considerevole. Sicuramente informeremo anche la minoranza e poi vedremo come investire queste istanze. Io cito anche gli altri enti che stanno collaborando col Comune di Ponte nelle Alpi, che sono tutti gli altri comuni del distretto, di questa provincia, la provincia stessa, la Regione Veneto, il Governo, e permettetemi anche di fare un passaggio per l'Unione Montana e di ringraziare l'assessore in Unione Montana Oliseo Salvagno, perché anche lui sta dedicando tantissimo tempo e impegno a tutte le opere del territorio, che non riguarda solamente Ponte nelle Alpi, ma riguarda anche il Comune di Belluno. Sono circa 50.000 abitanti, con un territorio vastissimo e con un investimento in questi anni di circa 1 milione, soprattutto per la regimazione delle acque, per piccoli interventi di manutenzione e per la valorizzazione delle frazioni, sia nei comuni di Belluno che nel comune di Ponte nelle Alpi. Il successo dell'esenzione Tari per quanto riguarda le nostre categorie è una decisione che abbiamo preso insieme in questo Consiglio Comunale in sede di programmazione, portata avanti a termine. Anche qui io ringrazio tutti quegli esercenti che, nonostante le difficoltà, hanno trovato il tempo di mandare un messaggio su 86, mi sembra, aziende commerciali. Una settantina hanno mandato i ringraziamenti all'amministrazione comunale. È un largo successo, voglio dire, questa reciprocità nei ringraziamenti fa bene, perché non c'è solamente la protesta, ma quando fai azioni condivise per il territorio arrivano anche i ringraziamenti. Forse l'impegno è arrivato perché la comunità di Ponte nelle Alpi e questo Consiglio Comunale, questa amministrazione, aveva il dovere di vincere il Covid attraverso le azioni. È un messaggio questo che voglio dare, cioè l'impegno si è moltiplicato nonostante le difficoltà, abbiamo vissuto anche nella normalità della reciprocità anche dei contatti umani, ma lo abbiamo fatto sforzandoci di vedere che questo virus non era per noi presente nell'azione amministrativa quando progettavamo, quando facevamo iniziative, quando portavamo avanti istanze che riguardavano il nostro territorio. Mi ha fatto piacere vedere la nostra consigliere Martina Rossa tagliare il nastro della Decathlon insieme a tanti giovani, non parlo di me e degli altri che erano presenti, ma tanti giovani, perché in quella zona ci sono 50 nuovi occupati. A breve inaugureremo anche la stazione ferroviaria, interventi in tutte le frazioni, e quindi noi dobbiamo essere soddisfatti come Consiglio Comunale del lavoro che è stato svolto, soprattutto perché abbiamo tanti giovani in questo Consiglio Comunale che rappresenteranno il futuro della nostra comunità. Si stanno attrezzando, stanno maturando, c'è tanto anche senso civico in tutte le associazioni in cui ho visto maturare giovani, e quindi ritengo che la nostra comunità, che ha la storia legata al cooperativismo, perché noi abbiamo le due più antiche cooperative, una la più antica d'Italia, che è la cooperativa di Polpet, e l'altra la cooperativa di Socher. Questo è il senso profondo della nostra comunità, l'aiutarsi, lo stare insieme, l'essere solidali pur attraversando momenti anche difficili come quello della pandemia. Quindi il ringraziamento sicuramente a tutti. Allora possiamo andare all'approvazione di questo punto all'ordine del giorno, ringraziando l'assessore Pontello, che ringrazio per sempre la precisione.
Seppur molto velocemente, telegraficamente, volevo rispondere ad alcune delle segnalazioni, delle sottolineature che sono state fatte, se mi permettete, iniziando dal fatto che per quanto possa anche farmi piacere che questo è il nostro bilancio, cioè l'espressione di un'attività di maggioranza che, come ha detto il Sindaco, è stata in questi mesi in particolare un'attività proprio sul campo e molto difficile, portata avanti da qualcuno che ha bivaccato, visto bivaccare anche nelle stanze comunali. Nonostante questo, io credo che questo sia, come è scritto sopra alle carte, il bilancio del comune di Ponte nelle Alpi. Quindi rifiuto nel modo tassativo il fatto che un bilancio possa essere il bilancio di parte. Questo è il bilancio che contiene tutte le iniziative di cui abbiamo parlato e delle quali ci siamo anche fregiati in certi casi. Ultima, quella che è stata deliberata nel 2020, non ho citato, ma che si è andata a concludere nel 2021, cioè appunto l'aiuto, il bando per le imprese, il sostegno Tari, quindi è il bilancio di tutti. Prima dell'avanzo, molto velocemente, allora, i dati sui pagamenti. Allora, entriamo un attimo sul tecnico e ringrazio a questo punto la responsabile dell'area finanziaria, Carmen Facchin, e anche lo staff che ha portato ad un risultato notevole, cioè quello del dato sui pagamenti, che ha un indicatore di tempestività di meno 7,47 giorni. Vuol dire che rispetto al parametro richiesto dalla normativa i pagamenti sono avvenuti in anticipo. I debiti a fine anno ammontavano alla bellezza di 1.781 euro, quindi è stato liquidato sostanzialmente tutto. Questo anche ha una ripercussione sul bilancio, perché questo ci consente di evitare delle accantonamenti. Detto questo, l'avanzo. Allora, l'avanzo disponibile di 394.125 euro, però vi ho appena spiegato che c'è un accantonamento straordinario di 478.500 euro, quindi nel momento in cui io sblocco quell'accantonamento arrivo a 872.000 euro, quindi chi vuole individuare delle illazioni sul fatto che l'anno scorso sia stata fatta cassa per andare a sistemare la partecipata, ahimè, si sbaglia. Fortunatamente, grazie anche alle risorse che sono arrivate statali e che dobbiamo tenere in debita considerazione perché avremo tempi difficili ancora, l'avanzo complessivo è su cifre ragguardevoli, attorno ai 900.000 euro, proprio come l'anno scorso. Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, non torno
a ripetere l'operazione, eventualmente sono qua a disposizione. L'abbiamo votata insieme ad ottobre, quindi conosciamo bene i passaggi. Ma l'elemento che mi sento di respingere è quella, la definizione di ripianamento, perché abbiamo votato delle operazioni in cui, riconoscendo debiti fuori bilancio, abbiamo riconosciuto delle cifre che allora, oggi per allora, non erano state riconosciute a Ponte Servizi. Vuol dire che ha lavorato sotto costo nel tempo, ok? Ecco, quindi questo è uno degli elementi principali. Quindi questo non è un ripiano, questa qua è una ricapitalizzazione che va a riconoscere oggi somme che allora erano dovute.
Grazie. Bene, allora possiamo mettere ai voti, ringraziando tutti per gli interventi. Siamo quindi al punto 7 sull'esame ed approvazione del rendiconto. Chi è d'accordo? Astenuti nessuno? Scusa. Contrari? 3. Immediata esecutività? Unanimità. Punto 8. Comunicazione e variazione degli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione effettuate con deliberazione di giunta comunale. Prego, Assessore Pontello.
Sì, grazie. Si tratta del riallineamento tecnico della cassa, appunto, come si diceva in apertura. Riallineamento tecnico che consegue a due operazioni. L'aggiornamento conseguente all'approvazione del bilancio al 30 dicembre, nel senso che è stato approvato il 30 e poi c'è stato il giorno del 31, ma i dati del 30 erano dati di qualche giorno precedente, quindi è stato necessario riallineare tecnicamente la cassa, e la seconda, la consueta riallineamento in seguito al riaccertamento dei residui. Questa è una comunicazione, quindi non si vota. Grazie.
Grazie. Quindi passiamo adesso al punto 9. Comunicazione delle attività effettuate nell'anno 2020 dalla Commissione Comunale per i diritti civili e le politiche di genere. Io volevo ringraziare la nostra consigliera Sabrina Dassier per il suo impegno. È un valore aggiunto la sua presenza all'interno di questa amministrazione comunale, perché tanti sono i progetti che sta portando avanti, non solo nell'ambito della parità di genere o della commissione, ma in tanti altri settori, portando anche innovazione. Dico solo questo, magari una breve presentazione, un cappello lo fa anche Vice Sindaco Lucia D'Arolde, ma circa un mese fa mi ha telefonato una giornalista e mi ha detto: ma vorrei parlarti della commissione attività parità di genere, commissione della parità di genere, perché in questa provincia di Belluno esistono solamente due comuni che hanno questa commissione e la fanno funzionare, e sono Ponte nelle Alpi e Feltre. Allora io ho detto, con orgoglio, non lo sapevo neanch'io, hanno fatto questa ricerca, e quindi con orgoglio diciamo che Ponte nelle Alpi ha questa commissione. Forse prima di parlare magari dobbiamo lasciare che le campane facciano il proprio corso serale, a meno che... Sono le 8, 20. Ecco, perfetto, grazie all'assessore Marta. Prego, Vice Sindaco.
Sì, grazie. Allora, sarò molto breve, ma volevo unirmi anche io ai ringraziamenti appena fatti dal sindaco Paolo Vendramini a Sabrina Dassier per l'importante lavoro di coordinamento che fa della Commissione diritti civili e politiche di genere, e anche a tutta la Commissione, a tutti i membri. Credo che sia un esempio che come Comune di Ponte nelle Alpi dobbiamo mandare avanti, essendo proprio uno dei due comuni della provincia ad aver istituito e a portare avanti i lavori nelle due commissioni. Qualche giorno fa ci siamo anche incontrati, purtroppo virtualmente, ci siamo incontrati con la Commissione Pari Opportunità di Feltre proprio per scambiarci delle idee, delle opinioni e di vedere come le due commissioni stanno lavorando. Ci siamo incontrate anche con la consigliera provinciale, con la delega alle pari opportunità, e è proprio emersa questa esigenza che anche negli altri comuni si possa arrivare ad avere una costituzione della commissione o quantomeno un referente, perché crediamo fortemente che il lavoro in rete fra tutti i comuni della provincia sia fondamentale affinché questi diritti civili e le politiche di genere possano avere sempre più riconoscenza. Lascio adesso la parola a Sabrina che farà la relazione della commissione. La ringrazio ancora.
Grazie a voi, buonasera a tutti. È la prima volta che in questo mandato viene riportata al Consiglio la relazione dell'attività di questa commissione. Per questo ci terrei a fare un breve cenno sulle caratteristiche, diciamo, della commissione stessa. È nata nel 2019 naturalmente, ma ha completato la sua composizione nel novembre del 2019 integrando i quattro membri rappresentanti di associazioni territoriali provinciali come previsto da regolamento. La commissione si compone quindi di 10 membri, oltre al presidente, che in questo caso è l'assessore al sociale. Di 10 membri, dicevo, 5 non necessariamente consiglieri e 2 dei 5, 2 fanno parte della minoranza, e nel nostro caso si tratta di Alessandro Farina e la Stefania Gambino. Gli altri 3 invece della maggioranza, ripeto, anche non consiglieri, quindi in questo caso siamo io, Marco Dinca e la De Pasquale Maria Rita. In aggiunta, come dicevo prima, ci sono 4 membri che nel nostro caso, nel nostro regolamento, abbiamo deciso essere appartenenti ad associazioni o organizzazioni del territorio che lavorano nell'ambito di attività, diciamo, inerenti alle funzioni della Commissione stessa. Queste 4 associazioni sono Belluno Donna per la tutela delle donne, Daphne per la tutela dei minori, Libera per quanto riguarda la legalità e l'associazione Primavera per la disabilità. È una commissione composta sia da uomini, volutamente composta sia da uomini che da donne, proprio per darne la maggiore apertura, diciamo così, quindi non necessariamente composta solo da donne, ecco. La commissione ha funzioni consultative e propositive nei confronti dell'attività dell'amministrazione che quindi sprona nella promozione e nell'estensione di questi diritti civili e politiche di genere all'interno della comunità, oltre che dell'ente stesso, contribuendo alla effettiva attuazione dei principi di parità e di uguaglianza fra le persone. Principi che la cui realizzazione è orientata sia verso la formazione, verso la cultura, nei comportamenti, nella vita politica, sociale ed economica, nel posto di lavoro e in tutti, insomma, gli ambiti. Come dicevo, si è costituita in maniera completa a fine 2019 e già da lì è iniziata l'attività, la propria attività, che come unico evento, perché era a dicembre, mi ricordo, e che quindi ho piacere di riportare in questa relazione, pur essendo del 2020, perché, ripeto, è stato l'unica attività che ha riguardato un incontro sulla tutela dei minori. Nel corso del 2020, come abbiamo già detto, il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia e questo ha frenato, se non addirittura bloccato, in certi momenti gran parte delle attività programmate. Ma questo comunque non ci ha fermato, perché anzi ha stimolato anche in questo ambito a mettere in moto la creatività, la fantasia e la tecnologia, e da qui insomma siamo partiti con novembre però 2020 a usare appunto a utilizzare le videoconferenze per mantenere il contatto insomma con la cittadinanza. Delineo quindi le attività fatte. Dicevo, quella del 2019, in collaborazione con l'associazione Daphne, viene organizzata una conferenza sul tema sull'abuso ai minori. Questo incontro era rivolto a genitori, insomma, educatori, insegnanti, e l'obiettivo era di mettere al centro dell'attenzione o comunque di sensibilizzare e informare la cittadinanza riguardo al tema del maltrattamento sui minori, tema che in passato, almeno a Ponte nelle Alpi, non era mai stato apertamente affrontato, ma che insomma si è ritenuto come commissione necessario farlo, perché parlarne è già un primo punto per iniziare a affrontare il problema, e sicuramente anche Ponte nelle Alpi, insomma, credo che non ne sia esente. Passiamo quindi a marzo 2020, in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, quando viene redatto un volantino che viene distribuito a tutti i dipendenti comunali e a tutti coloro che in quella mattinata hanno fatto accesso al municipio, un volantino, diciamo, divulgativo per spiegare cos'è la commissione pari opportunità, quali sono i suoi compiti e le sue funzioni, e spiegare anche che cosa significa diritti civili e politiche di genere. Quindi, ripeto, il volantino si componeva appunto di queste due parti, aveva un carattere divulgativo, era quello di sensibilizzare la popolazione riguardo al tema del rispetto alle donne e di informare appunto riguardo alle funzioni della Commissione. A marzo stesso avevamo programmato un calendario, mi permetto di dire, strepitoso, perché era veramente ricco di eventi da vari punti che toccavano vari ambiti e molto interessante. Purtroppo all'ultimo iniziato ad annullare, posticipando magari l'evento, ma dopo insomma non c'è stata la possibilità di farlo, quindi è stato bloccato, e stiamo adesso cercando di riprendere quegli incontri. A maggio, in occasione della in concomitanza della giornata contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, anche lì era stato ipotizzato un incontro in presenza, ma purtroppo non è stato possibile, quindi abbiamo organizzato con l'associazione Agedo di Treviso, associazione che raccoglie genitori, parenti, amici di persone di comunità LGBT, cioè lesbiche, gay, transgender, eccetera. Abbiamo fatto un video, anche questo, con l'obiettivo sempre di sensibilizzare e informare riguardo alla tematica. Queste iniziative, questi video, come le prossime che andrò a dire, sono state tutte pubblicate sui social del Comune, e anche questo ha permesso, oltre a mantenere un collegamento con le persone e sensibilizzare, ha, come dire, nel tempo facilitato ad attirare i cittadini anche su questo tipo di canale. Abbiamo un canale social YouTube del Comune, e infatti nel tempo ho visto che sono aumentati molto gli iscritti al canale, e questo a mio parere è un buon segno, perché il vantaggio di queste tecnologia è quello di permettere alle persone di vedere e rivedere nel tempo gli incontri, che siano consigli o insomma qualsiasi genere di incontri fatti in videoconferenza, possono essere rivisti, e questo è un vantaggio rispetto all'incontro in presenza, che comunque è una cosa che dal punto di vista relazionale è sicuramente differente. Bene, a ottobre viene organizzato un incontro di presentazione di un libro sulla tematica della malattia psichica, dei disturbi mentali, una patologia, perché è stato scelto di fare questo incontro? Perché è una patologia in forte aumento, soprattutto all'interno del mondo femminile, tant'è che è stata riconosciuta anche come malattia sociale, ma purtroppo anche qui, all'ultimo, siamo stati costretti a bloccarci e quindi a rimandare, speriamo quest'anno, insomma, di riuscire a riprendere anche questa presentazione. Arriviamo a novembre, dove ci sono dei dati importanti. Novembre sappiamo essere il mese dedicato in particolare al contrasto della violenza sulle donne, o comunque alla violenza di genere. E qui sono state due in particolare le iniziative, oltre ad un'iniziativa che, diciamo, simbolica, nel senso che nella piazza di Ponte, la piazza della poesia, le panchine sono state rivestite di un drappo rosso, così come è stato installazione che è stata ripresa anche all'interno dell'edificio comunale. Oltre a questo, dicevo, con la collaborazione del Centro Antiviolenza Belluno Donna sono state avviate due iniziative, anche queste di sensibilizzazione e informazione. Per quanto riguarda il 25 novembre, giornata internazionale della violenza contro le donne, si è avviata la campagna 2020, ma la violenza non si ferma. Una campagna social si è composta di una decina di volantini digitali orientati sul declinati sulla violenza contro le donne, mettendo in evidenza particolari violenze anche meno conosciute, più subdole, come la violenza economica, la violenza psicologica, eccetera. In questa campagna sono state coinvolte alcuni esercizi commerciali di Ponte nelle Alpi e in particolare quelli che all'interno del loro ambiente avevano un monitor, perché hanno fatto girare questo video sui loro monitor, visibili anche dai passanti, e quindi questo è stato, insomma, credo anche questo un valore aggiunto, nel senso che c'è stato un coinvolgimento anche delle attività locali e quindi una rete, si è costituita una rete in questo senso. Hanno partecipato molto volentieri. Sempre a novembre si è fatto un incontro dedicato al resoconto delle attività del Centro Antiviolenza Belluno Donna a Ponte nelle Alpi e in provincia. Era un incontro che, diciamo, rientrava un po' nella tradizione di Ponte nelle Alpi, in quanto questo centro antiviolenza è nato a Ponte nelle Alpi e tant'è che tuttora mantiene uno sportello a Ponte. Per vari motivi, per alcuni anni non era più stato possibile, è stato ripreso, seppur con modalità nuove, quindi non in presenza, però è stato molto interessante. Purtroppo i dati emersi sono, come dire, un po' sconfortanti, nel senso che il numero delle violenze è in continuo aumento, anche in provincia, ma anche a Ponte nelle Alpi, e quindi questo, insomma, fa riflettere e ci spinge ci sprona a magari ad attuare delle altre iniziative anche concrete per evitare, insomma, o arginare, cercare di arginare questo fenomeno. Ecco, con questo praticamente si è concluso l'anno 2020, adesso siamo ripartiti 2021, speriamo di un po' alla volta di tornare anche in presenza e di riuscire a portare degli spunti, delle riflessioni, ma anche delle azioni concrete per appunto il raggiungimento delle parità di genere. Grazie.
Grazie alla consigliera Sabrina Dassier per questa esposizione. Ovviamente io ho fatto all'inizio un ringraziamento alla nostra delegata, ma giustamente c'è una commissione anche che rappresenta tante associazioni e maggioranza e minoranza che rappresentanti che vi lavorano insieme. Se la relazione è esauriente, ma se ci sono degli interventi, dei suggerimenti, delle osservazioni, ben vengano in questa sede, e poi ovviamente la nostra delegata li riporterà all'interno della commissione stessa. Prego.
Sicuramente il 2020 è stato un anno difficile. Contesti come questo, che prevedono incontri, confronti, certo non sono stati agevolati. Immaginiamo anche la frustrazione nell'organizzare eventi e vederli annullati dal DPCM di turno. Sicuramente va il nostro applauso dei consiglieri di opposizione per il lavoro svolto ed un incoraggiamento, ma non credo serva, all'intera Commissione nel difficile cammino per un traguardo, come ci hai ben detto, purtroppo ancora lontano dei pieni diritti civili e delle politiche di genere. A differenza di espressioni che ho sentito questa sera, e ormai mi conoscete, comunque credo sia compito dell'opposizione di stimolare, pizzicare, continuare a far sì che la maggioranza operi per il bene della mia, della nostra comunità, e quindi non mi esigo anche questa volta a uno stimolo. Comunque grazie, penso che sia stato chiaro, non vorrei fosse frainteso. La relazione annuale è prevista dal regolamento di questa commissione. Prendiamo spunto, visto che ormai stiamo cavalcando verso il metà mandato di questa amministrazione, di chiedere un resoconto da giro di boa anche per le altre commissioni. Ci pare un'iniziativa importante e che vada intrapresa, appunto. Mi conceda, Sindaco, la battuta: come prossimo resoconto facciamo la commissione urbanistica. Grazie e complimenti ancora alla commissione.
Grazie, accogliamo l'istanza della minoranza. Detto questo, allora noi, se non c'è altro, ringraziandovi tutti, vi auguriamo una buona serata. Al prossimo consiglio, grazie.